Regno Unito, pesante sconfitta laburista nelle elezioni locali. Il partito del Premier Starmer perde sia in Inghilterra sia in Scozia e Galles. Male anche i conservatori, bene i verdi e i liberal democratici, ma la vera vincitrice è la destra populista di Nigel Farage. La guerra nel Golfo Persico, attese e schermaglie, Teheran non ha ancora risposto alla proposta di accordo statunitense, tensione nello stretto di Hormuz, abbordaggi di petroliere e navi sequestrate. Oggi faccia a faccia tra Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, nonostante il tentativo di un riavvicinamento, sia l'Italia sia gli Stati Uniti ribadiscono le proprie posizioni. Un dialogo fra alleati che difendono i loro interessi nazionali, dice la Presidente del Consiglio. A Venezia, migliaia in corteo contro la presenza di Israele alla Biennale, tensioni con la polizia, la protesta anche con uno sciopero che ha portato alla chiusura di decine di padiglioni. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. Nel Regno Unito il Partito Laburista ha subito una sconfitta pesante nelle elezioni locali per cui si è votato ieri. Oggi sono arrivati i risultati e il partito del primo ministro Keir Starmer è stato battuto sia in Inghilterra, dove ha perso centinaia di seggi, sia in Scozia e Galles. Male anche i conservatori, l'altro partito tradizionale della politica britannica, mentre ottengono buoni risultati i verdi e i liberal democratici. Il vero vincitore però è Nigel Farage, che fu protagonista della Brexit e che ora guida il partito di destra populista Reform UK. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
Una sconfitta schiacciante e il futuro del Premier Starmer sempre più in bilico.
Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
Il Labour arretra nelle roccaforti rosse del nord dell'Inghilterra e perde dopo 27 anni la maggioranza al Parlamento gallese. Sull'onda lunga della Brexit di 10 anni fa, stravince Nigel Farage.
Labour are being wiped out by reform in many of their most traditional areas.
Avanzano anche i Verdi, il Regno Unito è entrato nell'era della politica a 5 partiti, spiega il leader Zach Polanski.
And two-party politics is not just dying, it is dead and it is buried.
Un voto frammentato ma polarizzato su posizioni estreme, con i nazionalisti scozzesi di nuovo al governo per il 5º mandato consecutivo. E per la sinistra britannica una nuova crisi, anche se la mancanza di consenso sul possibile successore tiene a galla Starmer. Molti temono che una corsa alla leadership indebolirebbe ulteriormente un governo già in estrema difficoltà.
In Italia oggi c'è stato l'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Nonostante il tentativo di un riavvicinamento, sia l'Italia sia gli Stati Uniti hanno ribadito le proprie posizioni. Un dialogo franco fra alleati che difendono i loro interessi nazionali, l'ha definito la Presidente del Consiglio, a sottolineare che restano le distanze. Rubio ha affermato di non aver discusso del possibile ritiro di truppe statunitensi dall'Italia, ipotesi minacciata da Trump. Da Roma, Anna Bredice.
Giorgia Meloni parla di un incontro franco tra alleati che devono difendere i propri interessi. Marco Rubio se ne torna negli Stati Uniti con la postura invece di chi ha concesso ben poco a quegli interessi che Meloni vorrebbe difendere. Anzi, a Roma ha chiesto anche di più, di essere più presente nel Libano con le proprie forze militari, cosa che per il momento il governo italiano aveva escluso in Parlamento. Non ha promesso nulla sul fronte della guerra in Iran, tantomeno al Papa, che Rubio, pur parlando di grande cordialità, sembra aver racchiuso nell'ambito di sola guida spirituale. L'incontro del segretario di Stato USA in Italia non sembra aver riaffermato quel ruolo di distacco critico che Meloni ha cercato di ricoprire in questi ultimi mesi, anzi politicamente sembra averla costretta a riavvicinarsi a Washington. Ha dovuto ribadire che la sua priorità è l'unità dell'Occidente, l'alleanza quindi con gli Stati Uniti è fondamentale. Rubio, dal canto suo, in ambasciata a chi gli ha chiesto del ritiro delle truppe statunitensi in Europa ha risposto che è Trump che decide. In sostanza le posizioni dei singoli paesi europei al momento non hanno grande eco a Washington. Rubio ha citato la Spagna, ma nel conto forse c'è anche l'Italia con il no all'uso delle basi per attaccare l'Iran. Linea allo studio.
Documento del Ministero dell'Interno non ancora pubblicato, ma anticipato oggi da indiscrezioni di stampa, in particolare dal Manifesto, parla di come potrebbe essere gestita l'immigrazione in linea con le nuove richieste europee. Il tema centrale sono le cosiddette procedure accelerate di frontiera, che richiedono la creazione di circa 8.400 zone considerate appunto di confine, cioè luoghi in cui viene deciso chi ha diritto di restare nel nostro paese e chi no. Sentiamo l'avvocato, il giurista dell'associazione ASGI, Gianfranco Schiavone.
Non si comprende di che documento si tratti, perché il governo ha appena inviato appunto al Senato la legge di delegazione europea che prevede di avere i criteri e i principi direttivi dal Parlamento per l'implementazione delle nuove normative dell'Unione Europea in materia di asilo, che dovrebbero entrare in attuazione a metà di giugno. Quindi il governo italiano è in un ritardo incredibile, da mesi si aspetta che renda noto quali sono le scelte che intende fare. Le normative europee prevedono l'applicazione delle procedure accelerate di frontiera, ma lasciano moltissima spazio ai singoli stati nel valutare come applicarle, quando applicare limitazioni della libertà dei richiedenti asilo e quando invece no. Quindi in realtà la normativa, pur essendo la stessa per tutti i paesi dell'Unione Europea, può essere molto diversa. Il governo italiano probabilmente tenderà ad esasperare il più possibile queste normative, a renderle particolarmente rigide, a scegliere l'opzione più drastica. Tutto questo avviene in Italia in questo momento della più totale segretezza. In questo momento cosa avverrà? Il Parlamento non lo sa, le associazioni non lo sanno, i giudici non lo sanno, nessuno sa che cosa vuole fare il governo italiano.
A Piacenza è stata uccisa una donna di 56 anni e i carabinieri hanno arrestato il marito. Secondo le prime informazioni potrebbe essere stato lui stesso a chiamarli, ammettendo di aver assassinato la moglie, ma prima di allontanarsi dalla casa in cui è stato scoperto il corpo della donna. L'uomo è stato trovato in città alcune ore dopo. La guerra nel Golfo Persico, mentre si attende ancora la risposta iraniana alla proposta di accordo statunitense, nello stretto di Hormuz cresce la tensione, si moltiplicano attacchi e schermaglie che coinvolgono gli assetti militari iraniani e americani e le navi in transito o che tentano di passare. Solo oggi i Pasdaran hanno rivendicato la cattura di una petroliera, mentre il comando militare statunitense in Medio Oriente ha riferito di aver neutralizzato due navi iraniane prive di carico. Potrebbe trattarsi dello stesso episodio per cui Teheran denuncia la morte, tecnicamente sono dispersi, di 5 marinai iraniani e il ferimento di altri 10. Da Washington si alternano, come di consueto, minacce di nuovi attacchi, pressioni e aperture. Oggi Teheran però ha fatto sapere di non aver ancora completato la valutazione della proposta statunitense. L'altra notte Trump e Netanyahu si erano parlati al telefono, ma come reagirebbe Israele a un'ipotesi di fine delle ostilità? Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
Dipende da cosa vuol dire pronto. Pronto che lo accetterebbe di buon grado? Ovviamente no, non è quello che vuole lui. E obtorto collo, e sì, cioè cosa può fare? In tutto questo però io vorrei ricordare che dove stiamo andando in questa direzione è comunque un Iran rafforzato, e questa cosa non è che dispiace solo a Netanyahu, che chiaramente non è un modello di stabilità e di contenimento, però è una cosa che non fa tanto bene alla regione in genere avere un regime di quel tipo, che comunque adesso ha più potere di quanto non ne avesse prima, per quanto poi nelle sue infrastrutture indebolito. E paradossalmente l'arricchimento dell'uranio in Iran è a livello superiore di quando lo era con il famoso accordo di Obama, tanto vituperato, che però in realtà un contenimento l'ha ottenuto. E quindi direi che se possiamo cogliere una lezione è che se non si faceva quello che Trump e Netanyahu hanno fatto, probabilmente il mondo, che ha tutte le ragioni di non essere tanto contento di vedere un Iran aggressivo, stava più tranquillo.
L'accordo tra Iran e Stati Uniti dovrebbe includere anche un punto dedicato alla cessazione delle ostilità in Libano. Libano dove però gli attacchi non si sono mai fermati, anzi, secondo testimoni oculari, si sono intensificati nelle ultime 24 ore. Anche oggi si contano circa 30 morti, tra cui alcuni paramedici impegnati nei soccorsi. E oggi Hamas ha parlato di contatti in corso con i mediatori in vista della seconda fase del cessate il fuoco con Israele, che sarebbe prevista dall'accordo in vigore da ottobre. A Gaza al momento si continua a morire in attacchi israeliani e a causa delle disastrose condizioni di vita. Quelle igienico-sanitarie in particolare sono al centro dell'attenzione in queste settimane, con allarmi lanciati da diverse ONG. Riam Jafari è la coordinatrice comunicazione e advocacy di ActionAid Palestina.
Children in Gaza are being attacked by rats and rodents and bitten by those.
I bambini a Gaza vengono morsi dai ratti nel sonno e dai cani, perché le famiglie sono costrette a vivere tra macerie, liquami, rifiuti non raccolti e sistemi igienico-sanitari al collasso. Questa crisi sanitaria è causata da una guerra devastante di oltre 2 anni ed è un nuovo tipo di dolore che i bambini di Gaza subiscono per l'ostruzione all'ingresso degli aiuti e alla ricostruzione.
Another kind of pain the children of Gaza are bearing due to obstruction of aid and reconstruction process. A child in Gaza should walk up to school bells and morning light.
Not I bambini dovrebbero essere svegliati dal suono delle campanelle della scuola e dalla luce del mattino, non dai morsi dei topi in rifugi sovraffollati. Circa il 47% della popolazione di Gaza è composta da bambini. 2/3 di loro vivono in aree per persone sfollate in condizioni inimmaginabili.
E questa mattina è ufficialmente ripartita dalla Grecia la Global Sumud Flottiglia, una 30 di imbarcazioni diretta verso la Turchia. Lì queste barche dovrebbero unirsi ad altre navi per tentare di raggiungere Gaza rompendo l'assedio israeliano. Alla Biennale d'Arte di Venezia oggi c'è stata una doppia protesta contro la presenza di Israele. Alcune decine di padiglioni, da quello spagnolo a quello britannico, sono rimasti chiusi per uno sciopero e c'è stato un corteo a cui hanno partecipato migliaia di persone, durante il quale ci sono state anche tensioni con la polizia. Emanuele Braghi è un artista e fa parte della coalizione ANGA, Art Not Genocide Alliance.
Il corteo è molto molto partecipato, con ANGA, che è una coalizione internazionale di artisti curatori che è da 2 anni che lavora sulla richiesta della chiusura del padiglione israeliano dopo i crimini internazionali e il genocidio che ancora sta correndo. Abbiamo ottenuto negli scorsi mesi il supporto e la sottoscrizione di una lettera appunto di richiesta di ritiro del padiglione israeliano da 230 fra gli artisti e i curatori che stanno facendo la Biennale, e abbiamo proclamato oggi uno sciopero che è stato di grande successo perché più di 20 padiglioni per la prima volta nella storia di Biennale non hanno aperto. Quindi in realtà vi parlo da un momento qui a Venezia che è percepito da tutti veramente molto intenso e molto storico.
E alla Biennale oggi è arrivato anche Matteo Salvini, che ha difeso il presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, contestato anche dal ministro della Cultura Giuli per la presenza di un altro padiglione, quello russo. Il capo della Lega lo ha visitato e ha annunciato di voler fare lo stesso anche con quello israeliano. Non penso che gli artisti siano protagonisti o complici delle guerre, ha detto Salvini. Oggi ha compiuto 100 anni David Attenborough, uno dei più importanti divulgatori scientifici del Novecento e di questo secolo. Sentiamo Cecilia Di Lieto.
Un secolo durante il quale possiamo senza smentite definirlo la voce della Terra. In oltre 70 anni di carriera con la BBC ha trasformato il documentario naturalistico in un'arte globale. Non si è limitato a mostrare la bellezza del pianeta con coraggio e lucidità, è diventato il volto della lotta al cambiamento climatico, sensibilizzando sulla necessità urgente di proteggere la biodiversità e i nostri ecosistemi. Coi suoi occhi azzurri e la sua voce suadente carica di humor ha accompagnato generazioni di appassionati e non. E come ha detto lui stesso, nessuno proteggerà ciò di cui non gli importa e a nessuno importerà di ciò che non ha mai vissuto e conosciuto. Grazie per il tuo lavoro e per la tua passione, Sir David Attenborough, e tanti, tantissimi auguri.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Matteo Lefons, Alessandro Principe, Diana Santini e Alessandra Tommasi. La prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.